Radio Emilia Romagna.
Vite da collezione, di Carmine Caputo. Il ricercaro appenninico. Vita di Luigi Fantini. Seconda parte.
Facciamo adesso un salto avanti nel tempo. Siamo nel maggio 1991. Si sono appena concluse imponenti opere di consolidamento presso la Grotta della Spipola. Tutto è pronto per l'inaugurazione del Farneto turistico, per il quale sono state spese ingenti risorse pubbliche. Ma la natura non sempre è disposta ad assecondare i piani di progresso e sviluppo umano. Il portale della grotta preistorica crolla rovinosamente, seppellendo tiranti, guaine, pali, sotto una montagna di massi e detriti. È un miracolo che non ci sia nessuno quando avviene il crollo, che ha il merito di spostare l'attenzione dell'opinione pubblica nei confronti non solo di quella grotta, ma in generale di un turismo speleologico disordinato, fatto di gite domenicali irrispettose con tanto di lascito di rifiuti, scritte deturpanti, devastazioni. Nel dicembre del 1993, 60 anni dopo la sua scoperta, cominciano i lavori di chiusura della grotta, che si concluderanno nel 1995. Oggi la grotta, considerata tra le maggiori cavità europee scavate nei gessi, bonificata per conto del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, secondo le indicazioni della Società Speleologica Italiana, è accessibile tramite visite guidate, che preservano le condizioni della grotta e la fauna. Una grotta che in 90 anni è stata testimone di tante avventure. A scoprirla, come abbiamo detto, fu il gruppo speleologico bolognese presieduto da Luigi Fantini il 22 novembre 1932. L'esplorazione sotterranea richiede coraggio, competenza e un pizzico di spregiudicatezza. Il fisico degli esploratori deve essere preparato e in grado di sopportare condizioni ambientali difficili. Nelle grotte c'è fango, c'è acqua, ci sono strettoie. Gli esploratori dispongono di lampade a carburo che si portano a mano, limitando le possibilità di movimento. Le tute, quando ci sono, una volta bagnate diventano pesantissime. Il casco è piuttosto raro. Di tanto in tanto si vede un elmetto sopravvissuto alla Grande Guerra. Più spesso ci si serve di berretti di lana e tela. Gli scarponi sono spesso chiodati per migliorarne la presa e le scalette sono fatte in corda di canapa. Ciò nonostante, intorno alla personalità di Fantini, le missioni proseguono, ma i rischi sono notevoli. Il 5 dicembre lo speleologo triestino Giovanni Mornig, detto il Corsaro, amico di Fantini dal forte temperamento, scivola e cade alla base del camino che sbuca all'uscita bassa della grotta. Sta cercando di risalire la pendice subverticale quando questa frana. Non ha lesioni, ma è malconcio, solo e al buio. I pompieri chiaramente non lo intercettano lungo il percorso normale della cavità e si rivolgono a Fantini. Dopo oltre 30 ore di attesa, i soccorsi raggiungono il coraggioso triestino. Luigi lo ritrova e lo aiuta a guadagnare l'esterno. La stampa darà grande risalto all'episodio.
With the wind and the feeling that I'm under.
Ogni viaggio è l'occasione per fare nuove foto, raccogliere cristalli e schegge, catturare pipistrelli da studiare. Fantini invierà esemplari di fauna nei musei di Londra, Vienna, Trento, in Germania. Collabora con il professore universitario Carlo Menozzi. In una lettera gli anticipa di avergli spedito un bidone da 10 litri di benzina contenente pipistrelli di diverse grotte con tanto di indicazione della provenienza, tutti imbottigliati per preservare la presenza dei batteri. In più, già che c'era, aveva inserito anche un barattolo contenente diversi tubetti di insetti. La fama delle grotte cresce. Anche uno speleologo inglese, Douglas Greig, si aggiunge al gruppo, ma nel marzo 1934 è travolto da un grosso masso. I pompieri lo salvano, Greig ringrazia e decide che non è il caso di sfidare oltre la sorte. Come abbiamo visto, il successo della spipola è anche la sua condanna. I bolognesi la preferiscono alla grotta del Farneto per le gite domenicali, tanto che Fantini si vede costretto a minare l'ingresso naturale e aprirne uno artificiale sul fondo della dolina per consentire la cosiddetta turisticizzazione. Il 22 novembre 1936 la grotta è inaugurata. I visitatori possono frequentarla accompagnati da speleologi. Costoro saranno spesso costretti a ripristinare barre segate e lucchetti forzati da frequentatori incivili. Tra l'ottobre 1944 e l'aprile 1945 oltre 2000 persone trovano rifugio nella spipola. Non sono certo turisti, ma sfollati. La grotta si popola anche di galline, conigli, suini, fino a che le condizioni difficili non provocano un'epidemia di difterite che scaccia gli occupanti. Ma la vera minaccia è un'altra. Due voraci cave di gesso, a monte e a valle, stanno letteralmente divorando le grotte e il paesaggio. Grazie all'impegno di speleologi ed enti locali, i lavori di estrazione verranno sospesi nel 1977 e interdetti 2 anni dopo. Peccato che da un anno non ci sia più Luigi con cui festeggiare questo risultato. A proposito di usi impropri di grotte, Luigi Fantini racconta di essere riuscito a nasconderci 80 grossi pneumatici per autocarri, per impedire ai tedeschi occupanti di impadronirsene. Come però lo scopriremo nella prossima puntata.
Il ricercaro appenninico, fine seconda parte.